Se non funziona alzo io la voce, non è un problema per me. Ok. Allora, buongiorno a tutti, bentrovati. In questi giorni stiamo, in questi ultimi tempi stiamo stiamo vedendo la lettera a Timoteo, la seconda lettera di Timoteo. E fino adesso che cosa ha fatto Paolo? Paolo fino adesso ha esortato Timoteo a a però adesso arrivano i saluti. Siamo all'ultimo capitolo, siamo al capitolo 4 di secondo Timoteo. E un po' quando si arriva al dunque, no, di un discorso, cosa si fa? Quando hai dato tante raccomandazioni, cosa fai? Tiri le conclusioni, riassumi, tiri le conclusioni di quello che hai detto, di quello che hai fatto. Studiando questo passo, mi è sembrato quasi di rivedere un po' quello che mio padre faceva con me, soprattutto quando come famiglia andavamo giù a Napoli e passavamo un po' di tempo con loro, periodo natalizio, un fine settimana. E mio padre mi diceva sempre le stesse frasi, sempre le stesse parole al momento dei saluti. Quando al dunque che stavamo andando via, era un mantra e mi diceva queste parole: ma raccomando, non passare i pensieri, ma chiaro, ricordo perché tiene una famiglia e quando arriva a casa. Avete conosciuto mio padre? Mi diceva sempre queste parole, non importava quando, come, dove, perché, mi ripeteva sempre queste parole: mi raccomando, fammi stare tranquillo, va piano, non correre, perché per lui ovviamente era importante sua nipote, sua nuora, suo figlio, e quindi alla fine dei conti stringeva il dunque di tutto e si raccomandava. E oggi vedremo la stessa cosa che Paolo fa a Timoteo, perché dopo questi cinque versetti, dopo questo brano che vedremo oggi, lui non darà più delle raccomandazioni, delle esortazioni, delle indicazioni, dirà solo io ho percorso il mio raggio, sono giunto a termine, predice la sua morte. E cosa fa Paolo? Da secondo Timoteo, capitolo 4, versetto 1, in un modo molto forte chiama l'attenzione di Timoteo e dice: ti scongiuro, capitolo 1, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Afferra l'attenzione di Timoteo e gli dice: ti scongiuro. E questa è un'affermazione molto forte. Molto forte, perché dice, è come se stesse dicendo: guarda, io adesso chiamo a testimone qualcuno di molto importante, affinché tu faccia quello che deve essere fatto, affinché tu faccia quello che ti ho detto fino adesso. E quei testimoni sono di Dio, creatore del cielo e della terra, e Gesù Cristo, colui che dovrà giudicare i vivi e i morti, colui che dovrà ritornare e ristabilire il suo regno. Paolo adesso esorta in maniera forte, ultima, Timoteo a prendere sul serio quello che va fatto, quello che andrebbe fatto sempre. Cosa? Perché? Cosa deve essere fatto secondo Paolo? Perché chiamare a testimoni proprio Dio e Gesù Cristo, che deve giudicare i vivi e i morti? versetto 2. Predica la parola. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta, con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Paolo va dunque, perché chi conosce le lettere di Paolo, chi studia le lettere di Paolo, poi sappiamo bene che Paolo incomincia il discorso e poi magari si allunga da qualche parte, amplia, no? Abbonda. Oggi invece no, adesso no, perché arrivato a dunque deve tirare le somme e deve dire vai diritto al punto. Ed esorta Paolo, esorta Timoteo, ma esorta noi a predicare solo ed esclusivamente la parola. Predica la parola. E nel fare questo, si dice come dobbiamo farlo, dove, come dobbiamo farlo, quando dobbiamo farlo. Lui dice questo, gli dà questi consigli: insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Le occasioni di parlare del Vangelo non sono sempre favorevoli, anzi, l'esperienza ci dice che sono più quelle sfavorevoli che quelle favorevoli. Non dobbiamo immaginare che predicare il Vangelo sia una cosa facile o sia una cosa in cui Dio ci metta al nostro agio, no, anzi. Dice, guarda, non ci saranno occasioni sempre favorevoli. E non pensare che tutto sia facile. Assolutamente no. E allora, a volte, spesso e volentieri, noi per paura, sapete che cosa facciamo? Ci organizziamo, ci creiamo delle occasioni. Cerchiamo di trovare la situazione favorevole, il modo migliore. Ma Paolo dice no. Non esiste. Non esiste una condizione favorevole, non esiste la condizione migliore. Spesso a volte ho sentito dire che noi ci siamo chiamati a predicare là dove Dio ci mette, dove Dio ci chiama. E se questo fosse vero, allora ci troveremmo sempre e solo in una situazione favorevole. Eppure la realtà non è così. Oppure situazioni in cui dobbiamo trovare la migliore strategia possibile. Davvero? E dove è scritto? Dio, non c'è una situazione migliore, non c'è una situazione favorevole e non siamo chiamati a predicare solo quando la situazione è favorevole o utilizzare la migliore strategia, perché non esistono queste situazioni. Paolo sta dicendo non ti illudere. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. E poi continua. E dà una serie di avvertimenti molto precisi. Convinci, rimprovera e esorta. Sì, convinci, rimprovera e esorta. Come vediamo, questi tre verbi ci fanno vedere bene, ci fanno capire che la predicazione della parola deve essere tanto nella Chiesa, tanto fuori la Chiesa, e a 360 gradi, perché non esiste che si predica in un modo diverso tra dentro e fuori, o che abbiamo anche degli stili di vita diversi tra dentro e fuori. E lui dice questo: convinci. Chi va convinto? Se non coloro che sono sulla via della perdizione, che stanno andando verso un qualcosa che li porterà a quel giudizio di Gesù Cristo. Rimprovera e esorta. Non si sta forse rivolgendo proprio ai suoi figli? Ai figli, a coloro che hanno creduto? Chi va rimproverato? Sbaglio. Cioè chi ha conosciuto la verità, chi ha imparato qualcosa, chi è un figlio e deve essere messo sulla corretta via. Chi è che va esortato? Colui che sta camminando per una corretta via, che è stanco, che sta affrontando delle difficoltà e che non ce la fa più. In altro versetto, primo Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 14, dice addirittura di ammonire i disordinati e confortare gli scoraggiati. Allora, come vediamo, convinci, rimprovera e esorta sono diretti a tutti, indipendentemente che siano credenti o non credenti. Paolo dice, predica la parola in ogni occasione possibile, indipendentemente se questi hanno creduti o non. Ma ci dice pure come farlo. Con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Con ogni tipo di insegnamento. Qual è l'insegnamento giusto? Come si impara a insegnare? Qual è la tecnica migliore per l'insegnamento? Lo chiedo a voi. È un'arma, ma non è una tecnica di insegnamento. Sì, impari per conoscere. Ma la tecnica di insegnamento non esiste. Non esiste la migliore tecnica di insegnamento. Paolo sta dicendo, guarda, se tu sai insegnare in questo modo, fallo. Se tu sai insegnare in altro modo, fallo. Ma insegna cosa? Quello è importante. Non è importante la scatola nella, che noi utilizziamo per insegnare, ma è la parola che va insegnata. Ovviamente ognuno avrà delle proprie caratteristiche nell'insegnamento. Sarà capace di fare o non fare delle cose. Sarà capace di svilupparsi in certi modi. Ma Dio chiama Paolo a badare non al contenitore, ma al contenuto. Impara a dire, predica cosa? La parola. Poi che tu lo faccia con la musica, che tu lo faccia con i disegni, che tu lo faccia con le arti figurative, va benissimo, ma predica la parola. E poi dice una bella cosa, ogni tipo di insegnamento è con pazienza. Ti sta mettendo in guardia. Non ti immaginare che tu fai e subito le cose vanno, che tutto si aggiusta. No, assolutamente no. Nell'insegnamento della parola ci vuole tanta, tanta, tanta pazienza. Che unita la preghiera, ecco sì, che è unita la preghiera e per opera dello Spirito, con l'opera dello Spirito Santo converte e convince i cuori. Non dobbiamo pensare che immediatamente si fa, immediatamente si ottiene. Anzi, no, bisogna avere molta pazienza e molta preghiera nella, come abbiamo detto prima, convincere, rimproverare ed esortare. Perché? Perché l'abbiamo visto prima all'inizio di quel versetto. Un giorno Gesù ritornerà e quel giorno verrà per giudicare. E noi crediamo in questo, abbiamo fede che un giorno Gesù ritornerà, perché aspettiamo il suo ritorno, vero fratelli, sorelle? Lo aspettiamo, aspettiamo che un giorno lui ci riporterà con sé. Ma arriverà anche il giorno che molti saranno lasciati e per amore verso quelli che verranno lasciati noi siamo chiamati e obbligati, aggiungo, a parlare, a predicare solo ed esclusivamente la parola. Per la fede nel ritorno di Cristo e per amore verso questi, verso i perduti, siamo chiamati a predicare solo ed esclusivamente la parola, perché un giorno ognuno di noi verrà messo sotto quel giudizio, verrà portato a giudizio. E Paolo approfondisce poi nei versetti 3 e 4 la pazienza che dobbiamo avere verso coloro che non hanno creduto, verso l'amore che dobbiamo avere verso coloro che ancora non hanno accettato Cristo come loro Salvatore. E per fare questo vorrei che fosse proiettata un'immagine. Non è farina del mio sacco, stavo facendo colazione e mia moglie mi ha fatto vedere un'immagine. Però stavo rimeditando, sai, a leggere il brano per oggi. E ho detto, ah, ok, signore. Se guardiamo bene questa immagine, noi notiamo una cosa. La metodologia, no? Sono la metodologia è uguale, quindi vediamo, utilizziamo le nuove metodologie. C'è un uomo che ha guida di tante persone, di un gruppo. Si vede, riuscite a vedere tutti? Che ha guida di tantissime persone e che sta mostrando qual è il sole da seguire, qual è la via, qual è dove andare. C'è solo un problema che sta portando verso il buio. Piccolo problema. Le persone, ci sono tipologie di persone che amano avere tutto sotto controllo. Se hanno il controllo della situazione, allora si sentono appagati, sono pronti. Sono persone che non amano cedere il controllo della propria vita a Dio. Non amano cedere quello che sono nelle mani di Dio e pensano loro stessi di essere a segnare quella strada da seguire e qual è il sole, qual è il nord per andare. Se volete ve la condivido, non dovete fare la foto, tranquilli. Sono persone che noi chiameremo illuminati, che sanno cose che non sanno gli altri, che hanno capito cose che non hanno capito gli altri. Quindi loro hanno la conoscenza della verità. C'è solo un piccolo problema, ma giusto un piccolo problema, che c'è stata una sola persona che ha detto su questa terra, io sono la via, la verità e la vita, e nessuno va al Padre se non per mezzo di me. E queste persone illudono gli altri perché sono illusi. Dall'altra parte ci sono, vedete ancora, vediamo ancora, delle persone che seguono, persone che seguono gli altri perché non amano mettere in discussione quello che hanno acquisito, ma non amano dirsi ma sto facendo bene, sto facendo male, sto andando nella giusta direzione. Amano seguire perché è facile, si mettono in una situazione di comfort zone, no? Siamo tranquilli. Queste persone dicono sempre, ma tutti fanno così, che è possibile che ma adesso milioni di persone sono stati ingannati da uno che indica la strada? Sono persone che dicono sempre, ma noi abbiamo creduto sempre in questo. No, non si mettono in discussione. D'altronde, noi abbiamo le nostre tradizioni. Queste sono frasi di corrente di chi segue senza farsi domande, di chi segue ciecamente. È sempre andato così. Perché vuoi venire a rovinare quello che ha sempre funzionato? Ma stai andando verso il buio, stai andando verso un giudizio, stai andando verso in un luogo dove non dovresti andare. E c'è solo una persona che comincia a mettere in discussione tutto. C'è solo una persona che dice no, ma io vedo un'altra luce. La parola mi dice che ci sta un'altra cosa da andare a vedere, da andare a scoprire. Non è un uomo, non è un cartello, perché poi le opere, le conseguenze si vedono, si vede che sto andando verso il buio, ma di là sta la luce. E leggiamo quello che dice Paolo a Timoteo in versetti 3 e 4, capitolo, dice infatti, lasciamo l'immagine, infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si valgeranno alle favole. Paolo sta esortando Timoteo, ma sta esortando ognuno di noi oggi a predicare sola parola. E sta dicendo: guardate che queste persone fanno così perché non vogliono ascoltare, vogliono seguire le favole, perché è comodo, perché fa piacere, c'è chi ha bisogno di sentirsi controllore di ogni evento, di controllore della propria vita, chi non vuole mollare il controllo della propria vita a Cristo, e c'è chi invece segue la barca, l'andamento, la scia, perché gli fa comodo. E non vogliono ascoltare, sapete perché? Perché dovrebbero conformarsi alla parola. Ecco perché per prudire di udire vanno a cercarsi altri insegnanti, vanno a cercarsi insegnanti secondo le proprie voglie, perché è più facile. Ma noi siamo chiamati ad insegnare solo la parola. In il secondo Timoteo, in versetto 3, capitolo 13, Paolo mette in guardia delle conseguenze. Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri, essendo ingannati. E questa è l'immagine emblematica. Ingannano loro stessi e ingannano gli altri. Paolo sta venendo al dunque di tutto e sta riassumendo quello che ha già detto prima. Noi siamo invece chiamati a predicare la parola, per mostrare l'amore di Cristo, per mostrare anche il giudizio a cui sono sottoposti le persone se non credono in Cristo. Perché quando Gesù ritornerà, giudicherà i vivi e i morti. Ma andiamo avanti. E qui Paolo fa veramente un cambio di passo. Fa un cambio di passo e dice, versetto 5, ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo ministero. Qui Paolo veramente fa un giro, cambia il passo e chiama direttamente Timoteo. Chiama in prima persona Timoteo e gli dice: ma tu sii, non fare, ma essere, ma tu sii, tu Giulio sii, tu, e mettici il tuo nome, sii qualcosa di diverso per queste persone, tu devi fare la differenza per queste persone. Sta dicendo: caro Timoteo, contrariamente a quello che accadrà fuori, contrariamente a quello che accadrà intorno a te, tu sii un fedele servitore di Dio. La mia chiamata, la tua chiamata al servizio non dovrà mai dipendere dalle circostanze. In questo momento non posso, ho famiglia, ho problemi. In questo momento no. Il Signore, quando ci ha salvati, ci ha chiamati automaticamente al suo servizio. Noi siamo chiamati ad essere siamo chiamati e siamo stati salvati, ma siamo stati chiamati ad essere dei suoi servi. E Pietro e Timoteo questo l'ha capito molto bene, perché all'interno della chiesa di Efeso Timoteo aveva molti impegni, l'abbiamo visto, aveva tantissimi impegni e vedremo che cosa dovrà fare. E gli dà quattro indicazioni alla quale lui dovrà attenersi, alla quale noi dobbiamo attenerci come figli di Dio. La prima cosa che gli dice qual è? Ma tu sii vigilante in ogni cosa. Questo noi lo associamo molto spesso agli anziani, che gli anziani devono essere vigili, devono controllare che tutto sia fatta, sia fatto correttamente all'interno della Chiesa, e anche che i credenti seguano la Bibbia come viene insegnata. Ma siamo proprio sicuri che sia solo un lavoro degli anziani? Esclusivamente di loro? No, assolutamente no. La Bibbia non insegna questo. Anzi, prendo due versetti per farci vedere a quale vigilanza, in primis gli anziani, ma anche noi siamo chiamati. Matteo, capitolo 18, versetto 15, lo leggo io. Se tuo fratello pecca contro di te, va e convincili fra te e lui solo. E se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, prendi con te due o tre testimoni, persone, affinché ogni parola sia confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Quindi, come vedete, vigilare sui nostri fratelli, vigilare sulle persone a noi care, che amiamo, è un compito che dobbiamo fare tutti, indipendentemente se sei anziano o non anziano. L'anziano ha una responsabilità maggiore su questo, sì, è vero, ma anche noi siamo chiamati a fare questo. Secondo versetto, che abbiamo già visto qualche domenica fa, e ci ho predicato io su questo, secondo Timoteo, capitolo 2, versetto 17, e la parola andrà rodendo come fa la cancrena, fra questi sono Imeneo e Fileto. Versetto 18, uomini che hanno deviato dalla verità, dicendo che la risurrezione è già avvenuta, e sorvettano la fede di alcuni. Bene, verificare ciò che viene predicato non è solo compito degli anziani, ma è compito di ognuno di noi. Ognuno di noi deve essere pronto a verificare ciò che viene insegnato, ciò che viene predicato. Perché questo è un compito che ognuno di noi deve fare, perché dobbiamo tutti essere vigilanti in ogni cosa. Andiamo avanti. Paolo dice a Timoteo, ma tu sii e sopporta le sofferenze. La faccio diversamente. Non ti aspettare degli applausi, o almeno in questa vita. Ci sarà un giorno in cui Paolo stesso dirà, io adesso aspetto, aspetto la chiamata del Signore e riceverò la corona della giustizia. Bene, su questa terra non ti aspettare applausi, non ti aspettare quanto sei stato bravo, no, anzi, ci sarà sempre da lavorare, ci sarà sempre da sopportare delle sofferenze. Sempre in secondo Timoteo capitolo 3 Paolo lo dice, l'ha già detto a Timoteo questo: del resto quelli che vogliono vivere veramente Cristo saranno perseguitati. Non ci illudiamo, fratelli, non è una passeggiata di salute, anzi, se vogliamo vivere veramente e completamente Cristo, e allora ci saranno persecuzioni, ci saranno le difficoltà, chi più chi meno, ma ci saranno. Terzo, svolgi il compito di evangelista. E qui Paolo ci ritorna. Ognuno di noi è stato salvato per grazia, mediante la fede. Ognuno di noi, nell'essere salvato, viene automaticamente arruolato al servizio di Cristo. Ognuno di noi è un servo di Cristo, e Paolo lo sa molto bene, e Paolo ha individuato molto bene qual è la chiamata di Timoteo, che è quello di essere un evangelista, quello di portare a chi ancora non ha creduto il ministero della salvezza. Ma Timoteo faceva solo quello? Perché ognuno di noi, no, Timoteo non faceva solo quello. Timoteo perché era stato lasciato ad Efeso? Per aiutare la Chiesa che cresceva. Per essere un pastore, non un evangelista. Eppure doveva farlo. Paolo aveva lasciato Timoteo a sorvegliare affinché false dottrine non venissero messe all'interno della Chiesa. Quindi avevano un compito di sorvegliante, di vescovo, e stava lì. Paolo aveva affidato a Timoteo tanti compiti rimanendo ad Efeso, pur riconoscendo in lui una chiamata ben specifica, che era quello di evangelista, come vediamo. Eppure sta lì a dirgli: guarda, devi fare tante cose. Bene, fratelli, la nostra chiamata non è solo laddove ci fa comodo. La nostra chiamata non è un contratto da 8 ore a tempo indeterminato, ma il cartellino, ho finito la giornata. La nostra chiamata è una chiamata da pronto soccorso, H24, non finisce mai, 365 giorni all'anno. Ah no, ma io so fare solo questo. No, a pronto soccorso non funziona così. Ah no, ma io sono un pediatra, sono un pedologo. Ok, ma le fasce le sai mettere? Bene, allora vieni in pronto soccorso. Ma io so fare solo il muratore. E ha detto niente. Coprire dei muri di Malta non è quello che ha fatto Cristo col suo sangue, che ha coperto ogni nostro peccato? Potrebbe essere, insegnare in questo modo. Ma io so solo fare il parrucchiere. E Gesù non ha tagliato via ogni peccato? Potrebbe anche questo essere un modo di insegnamento. Ma io so aggiustare ad elettrodomestici. Bene, Cristo ha aggiustato la mia vita. Vedete, non esiste, come abbiamo detto, la tecnica giusta di insegnamento, esiste la corretta applicazione della parola di Dio. La Chiesa non è una fabbrica. La Chiesa non è una fabbrica dove si marca il cartellino. La Chiesa è un pronto soccorso, H24, 365 giorni all'anno. E non importa a nessuno se tu sei un pediatra, un podologo, se tu sei un chirurgo. Al pronto soccorso devi fare quello che c'è da fare, indipendentemente che ti piaccia o no, o che se tu abbia delle specializzazioni. Ma andiamo avanti. Adempi fedelmente il tuo ministero. Cosa significa adempiere in italiano? Portare a termine, no? Ho adempiuto il mio dovere, questo era il mio dovere, l'ho adempiuto, l'ho fatto. Se io dovessi costruire una casa, se fossi un muratore, e non metto i sanitari, diciamo che ho costruito già le fondamenta tutte, e non metto i sanitari, ho finito di costruire una casa? No, perché non la potresti utilizzare. O se non faccio l'impianto elettrico, ho costruito una casa? No, non la puoi utilizzare, non ci puoi entrare, probabilmente non daranno nemmeno la raggibilità. E se non metto la giusta quantità di cemento e ferro nei pilastri, la cibilità, sta sicuro, non te la dà. Adempi fedelmente al tuo ministero, portalo a termine, porta avanti quello per la quale sei stato chiamato. Far conoscere agli altri la parola di Dio è solo quello. Vi faccio una domanda, anzi leggo un versetto. Ebrei, capitolo 10, versetto 38. Ma il mio giusto per fede vivrà. Se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. Qui sta parlando di un contesto diverso. Ok, in ebrei. Però vi faccio questa domanda. Ma secondo voi, se già in questo contesto Gesù, Dio non ama coloro che si tirano indietro, pensate che amerà o che gradirà coloro che si ritirano indietro, che non portano al termine il servizio per i quali sono stati chiamati? Facciamocela questa domanda. Queste 4 esortazioni mi sono sembrate un po' le raccomandazioni di mio padre. Perché? perché mio padre sapeva benissimo che sull'autostrada ci possono essere tanti pericoli, tante situazioni che possono, diciamo, metterci in pericolo. E lui amava le persone che stavano in quella macchina, dalla nipote, la nuora, il figlio. E quindi si raccomandava, dice, piacere, fammi stare senza pensiero, fammi stare tranquillo. Guida, sii vigile nella guida, sostanzialmente questo era il discorso che mi faceva, sii vigile nella guida, sopporta la fatica del viaggio, quindi mi chiedeva, fatta riposare 5 minuti, 10 minuti, chiudi gli occhi così togli il sonno, svolgi il compito che ti è stato dato, che è quello di badare alla tua famiglia, e adempi fedelmente, non ti fermare per strada a perdere tempo o a fare altro. Proteggi sempre i tuoi cari, proteggi la tua famiglia. Bene, è la stessa cosa, come un padre ama suo figlio, allo stesso modo Paolo ama Timoteo e lo esorta a prendere sul serio questa cosa, ad essere vigilanti. Noi siamo chiamati oggi a essere vigilanti, vigilanti verso gli altri, sulla condotta degli altri, sulla vita degli altri, ma anche su ciò che viene insegnato sulla parola. Predica la parola, Paolo glielo dice benissimo. Sopporta le fatiche, non è una passeggiata, non verrà facilmente, non ti aspettare gli applausi, assolutamente no. Le fatiche ci saranno e verranno. Svolgi il ministero che ti è stato affidato, ma soprattutto portalo a termine, fedelmente, senza deviazioni, a destra e a manca. Per quale motivo tutto questo? Perché dobbiamo fare tutto questo? Perché siamo chiamati a questo? Abbiamo visto prima. Perché abbiamo fede nel ritorno di Cristo. Abbiamo fede che un giorno Lui ritornerà e giudicherà i vivi e i morti. E per amore verso coloro che non stanno sulla strada giusta, sulla via della salvezza, per amore verso coloro che vanno verso le tenebre, noi siamo chiamati a predicare a costoro la parola. Che Dio ci aiuti. Sì, Signore Padre, grazie perché quest'ultimo avviso, esortazione che Paolo ha fatto in modo per noi oggi deve essere uno sprono. Uno sprono proprio a prendere in considerazione la serietà di questi avvisi, la serietà di questi avvertimenti, esortazioni che vengono fatte, ma soprattutto di predicare solo ed esclusivamente la parola. Amen.